E proseguiamo il mondo alla radio di oggi, amici ascoltatori. Questo è Tony Esposito, ci annuncia temi che riguardano la tutela del creato, l'ambiente e lo spazio dell'accesso di Air Day Italia su Radio Vaticana. Saluto Giuliano Giulianini della redazione di Air Day Italia. Giuliano,
buonasera,
buon pomeriggio,
a tutti.
Buonasera. Grazie. Bello, abbiamo detto buonasera, buon pomeriggio.
Eh sì, perché ormai
buon
è buio.
Buon pomeriggio, quindi, buonasera.
L'ora del pomeriggio è anche buio, quindi va bene.
Oggi parliamo della LIPU, una delle maggiori associazioni ambientaliste italiane, che ha un nuovo presidente che noi abbiamo in collegamento grazie alla regia. Alessandro Polinori, ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti voi e grazie per l'invito.
Giuliano, a te la presentazione.
Allora, Alessandro Polinori, io insomma la conosco da tanti anni e ha molto a che fare con l'ambiente, perché ovviamente è il presidente della LIPU, ma anche perché è una persona da campo, è uno di quegli ambientalisti da campo, perché c'è cresciuto, c'è nato, eccetera. È stato per tanti anni, l'abbiamo anche sentito qui negli anni scorsi, come responsabile del centro Habitat Mediterraneo della LIPU di Ostia, di cui oggi parleremo, perché è un esempio dell'argomento di cui parleremo oggi, il consumo di suolo, il ripristino del suolo ex consumato ma rinaturalizzato. E dalla metà di luglio, se non ricordo male, è presidente della LIPU e insomma fa opera in questo momento. Presentandosi ha detto: ecco, questo è il momento in cui c'è da fare molto a livello internazionale, è un momento cru per l'ambiente a livello internazionale. Siccome siamo alla vigilia della COP e veniamo da studi che ci dicono che purtroppo l'ambiente va sempre peggio, io direi che è l'ospite ideale per fare un punto un po' della situazione.
Magari spieghiamo anche cos'è la COP, perché qualcuno...
Certamente, avete ragione,
anche...
avete ragione. Allora, a fine novembre, in realtà nelle prime due settimane di dicembre, ma comincia l'ultimo giorno di novembre, si terrà a Dubai la conferenza dell'ONU per il clima, quella che si fa ogni anno, che tutte le televisioni in quel momento stanno lì a guardare cosa decidono i grandi della Terra.
Ma peraltro quest'anno andrà anche Papa Francesco.
Certo, dove andrà anche Papa Francesco, di cui Papa Francesco ha parlato anche nella Laudate Deum, nell'ultimo documento ambientale, fra virgolette, che ha pubblicato, perché anche per dire che queste COP devono un po' stringere, devono andare sul concreto, perché altrimenti rimane lettera morta.
Si incontri sull'ambiente.
Eh sì.
Torniamo al presidente della LIPU, Polinori. Tu hai detto prima che per l'ambiente, per la natura, è un momento storico, un momento importante. Polinori, è così?
Oggi è proprio una giornata che potrebbe diventare storica per noi ambientalisti, ma non solo per noi ambientalisti, per tutte le cittadine e i cittadini europei. Perché in questo momento proprio si sta votando la Restoration Law a livello europeo. Ed è un provvedimento che noi, insieme ai nostri partner internazionali di BirdLife, noi facciamo parte di una grande rete, ogni nazione ha la propria LIPU, da anni stiamo lavorando per ottenere questo provvedimento che prevede di ricostruire biodiversità. Noi ci troviamo di fronte a una grande crisi climatica della biodiversità. Accendiamo la televisione e vediamo quello che accade ogni settimana ormai dal nord al sud del paese, no? Quindi con degli effetti purtroppo terribili sulla vita di ciascuno di noi. La risposta più importante che possiamo dare e che possono dare in primis gli amministratori è quello di ricostruire biodiversità, ricostruire natura affinché i territori siano più resilienti, cioè siano in grado di rispondere in maniera adeguata anche a quelli che possono essere degli eventi climatici eccezionali.
Ecco, io se posso contestualizzare, certo, per il pubblico, allora questa, certo, Nature Restoration Law, cioè legge di restauro della natura, è una proposta, sì, della Commissione Europea, quindi di un organismo, diciamo, elitario della politica certo, continentale, certo, che di sua sponte, diciamo, ha proposto di destinare grande parte del territorio comunitario dei paesi membri a rinaturalizzazione. Per esempio i fiumi, i corsi dei fiumi, ma anche i campi agricoli che sono stati praticamente industrializzati, quindi impoveriti di biodiversità da quello che erano negli anni 50-60 fino all'agricoltura industriale degli ultimi anni. Ecco, io chiederei a Polinori, ci dà un po' di idee di che cos'è proprio nella pratica questa Restoration Law, e come ha detto lui si sta votando in questi giorni e non fra poche non va liscia, diciamo, c'è da seguire la questione.
Assolutamente. Allora, questo provvedimento prevede una serie di interventi molto precisi. il ripristino di almeno il 20% del territorio e dell'ambiente marino entro il 2030 e di tutti gli ecosistemi che ne hanno bisogno entro il 2050, ma sono tante altre cose, tutta una serie di interventi a favore degli uccelli e degli insetti impollinatori. Questo è un tema molto caro anche all'agricoltura, no? Interventi pure per favorire la biodiversità e un'agricoltura di qualità. Ha citato correttamente la rinaturalizzazione dei corsi fluviali, anche questo è un elemento fondamentale affinché questi eventi climatici estremi possano essere meno impattanti sulla vita di ciascuno di noi. E tutta questa serie di interventi che interessano ad esempio anche i boschi, quindi una tutela maggiore di boschi e una valorizzazione, vanno poi a favore di noi cittadini. Si è fatto uno studio secondo il quale ogni ettaro investito nel ricreare biodiversità produce dei servizi ecosistemici, detto così è un parolone difficilissimo, ma i servizi ecosistemici vanno dalla mitigazione ai cambiamenti climatici, avere un'area migliore, creare un turismo naturalistico, tutta una serie di benefici proprio per tutti noi cittadini. Ogni euro produce benefici per i cittadini dai 9 euro ai 36 euro, quindi è veramente un investimento che va a favore di ciascuno di noi e quindi speriamo che tutto ciò venga fatto nella maniera più corretta, adeguata, proprio perché ormai ci troviamo di fronte davvero a una crisi che dobbiamo affrontare in maniera determinante e l'Europa sembra che sia intenzionata a farlo nella maniera più corretta. Vedremo quello che uscirà fuori proprio dalla votazione di quest'oggi.
Polinori, lei ha questa esperienza di rinaturalizzazione dell'idroscalo di Ostia, siamo vicino a Roma per chi ci ascolta. Facciamo un esempio ancora locale, ma guardando un po' anche al globale, quello che sta succedendo sulla costa tirrenica del Lazio. Ci spostiamo da Ostia, andiamo verso Fiumicino, Fregene, con il mare che si sta letteralmente mangiando la spiaggia. Che cosa sta succedendo e come intervenire in quel caso?
Beh, questo è il fenomeno dell'erosione delle coste, è un fenomeno, diciamo, che ci raccontano i geologi essere dovuto anche lì a una serie di opere troppo impattanti da parte dell'uomo. Da un lato la cementificazione delle sponde dei fiumi. Un tempo, fino a un po' di decenni fa, i fiumi portavano molta sabbia, no? I detriti che facevano crescere le nostre spiagge. La creazione di tutta una serie di strutture antropiche lungo i corsi, di dighe e la cementificazione delle coste, che quindi sono molto più rigide rispetto a una costa con delle dune che riesce a sopportare meglio mareggiate molto potenti, fa sì che pian piano queste coste vadano a essere cancellate letteralmente da queste forti mareggiate, con onde che peraltro anche qui a causa di eventi sempre più estremi raggiungono altezze che da noi 3 metri, 3 metri e mezzo, 4 era difficile incontrare, adesso purtroppo sono sempre più frequenti. Quindi anche in questo caso la natura, ricreare natura può servire per rispondere meglio anche a queste situazioni problematiche che poi, ripeto, mettono a rischio l'incolumità di tutti noi peraltro.
Allora intanto Luca, io invito ad andare le persone che vivono vicino alle coste ad andare proprio a vedere dove il mare si mangia la sabbia e dove non riesce. Guarda caso dove si ferma il mare e l'erosione. Ovviamente questo non è per sempre, anche il mare poi a lungo andare, se non si interviene, si prenderà molto di più. Però dov'è che si ferma? Dove c'è vegetazione? Ed è quella vegetazione che noi certe volte chiamiamo anche incolto, la parola che viene dall'agricoltura. Cioè per noi quello che non è coltivato è da buttare in certe cose. Invece dove si ferma? Dove c'è quella vegetazione bassa, dunale, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, se ti ricordi, con Bonifazzi, biologo marino. Dove è rimasta? Cioè si ferma lì il mare e si mangia la spiaggia prima. Dove invece è stata tolta? Magari per fare parcheggi, campeggi, strade anche, ma anche cose buone tipo gli ospedali. Hai parlato del litorale, c'è il Bambin Gesù vicino, c'è una sede del Bambin Gesù vicino al litorale romano. Quindi anche dove si è fatto cose buone, però bisogna farle in maniera che poi la natura riesca poi a fare il suo servizio. Ecco, quindi a Polinori, visto che tu hai parlato dell'idroscalo che loro hanno rinaturalizzato, un altro posto che invito a andare a vedere chi può ad Ostia, si vada a vedere un documentario sulla morte di Pasolini, perché lì fu ucciso, cos'era quel posto, e adesso magari anche su internet si può vedere che cos'è adesso. A Polinori chiedo: come si fa a prendere un terreno, una discarica, parliamone chiaro, quindi morto, e a farlo rivivere? Adesso se noi andiamo lì sembra che sia lì da secoli quella laguna, quella duna, eccetera. Materialmente come avete fatto e in quanto tempo soprattutto?
Diciamo che abbiamo applicato sul campo una restoration law ante litteram, no? Perché questa è una cosa che è stata fatta nei primi, nei fine anni 90 e nei primi anni 2000, così come ha fatto la Livo anche in altri luoghi, come a Torrile, penso, per esempio. E quella era una discarica, per fortuna non c'erano rifiuti tossici, quindi la gestione è stata diciamo sicuramente più semplice, erano calcinacci, altre cose comunque non gradevoli sicuramente da vedere. È stata fatta una bonifica, quindi è stato verificato che non ci fosse un inquinamento del suolo, e poi fisicamente si è scavata una laguna, uno stagno, si sono create delle dune, si sono messe a dimora 7.000 alberi della macchia mediterranea, alberi che 20 anni fa erano alti 10 centimetri, ora sono alti oltre 10 metri, e dopodiché la natura ha fatto il suo corso, perché poi basta che l'uomo faccia un intervento di qualità e lasci spazio alla natura per poter poi ricevere indietro veramente qualcosa di strepitoso, perché ora è un luogo dove ci sono più di 200 specie di uccelli, dove anche specie molto rare, dove ormai c'è un bosco importante che dà anche un contributo dal punto di vista della qualità dell'aria, e dove per esempio ogni anno vengono oltre 20.000 visitatori, quindi anche un luogo che crea un turismo sostenibile nei territori. Quindi ripeto, ricostruire la natura va poi a beneficio di tutti i cittadini che popolano quel territorio. C'è uno studio dell'Università di Francoforte che testimonia il rapporto diretto tra numero di specie presenti in un territorio e condizioni economiche favorevoli dei cittadini che lo popolano, perché proprio gli uccelli ci raccontano, sono indicatori ambientali, no? Ci raccontano qual è lo stato di salute di quel territorio, quindi è tutto connesso, insomma quello che noi facciamo lo facciamo non solo per gli uccelli ma per tutta la comunità.
Posso, allora non le chiedo quanto è costato tutto ciò, perché so che comunque è l'opera anche di tanti volontari, anche donazioni di piante eccetera, però le chiedo quanti anni ci sono voluti per vedere la natura riprendere il suo posto lì? Questa è una domanda che poi è propedeutica a quello che vorrei dire del consumo di suolo.
Sì, allora gli anni all'inizio è stata fatta un'opera di bonifica, non appena scavato il lago sembrava un passaggio di Marte, perché era completamente sabbioso, senza vegetazione sulle isole, queste micro piantine messe sulle dune. Poi pian piano nei primi anni timidamente le piante hanno cominciato a crescere, una volta che hanno attecchito hanno cominciato a diventare più importanti come dimensioni. Io direi che negli ultimi 7-8 anni è diventato un ecosistema decisamente molto molto importante, e poi, come insomma capita spesso, sono arrivate anche altre piante in maniera naturale, trasportate dal vento attraverso gli uccelli. Quindi è cresciuto anche dal punto di vista dell'importanza botanica. Quindi oggi che quel luogo ha oltre 20 anni, perché è stato aperto nel 2001 con piantumazioni iniziate a fine anni 90, ripeto, ormai sembra di passeggiare quasi in un angolo di Castelfusano, di Castelporziano, per chi è del litorale romano, comunque in, una bella, in un bel bosco di macchia mediterranea, che è cresciuto in 20 anni. Quindi in 20 anni è diventato veramente un ambiente importante, e se ci pensiamo non è un tempo così lungo, no? Insomma, per riavere comunque qualcosa che magari per decenni abbiamo sempre cancellato, e ora grazie a una maggiore sensibilità cerchiamo di ricostruire.
Polinori, ci sono in Italia, a proposito di tutela del territorio, tante aree, penso anche al WWF, penso ad altre realtà, che sono protette, sono aree dove non si può costruire, aree verdi, aree dove ci sono animali, aree dove si possono fare didattica, passeggiate, eccetera. Però poi vediamo che queste aree sono mal gestite, cioè reti spaccate con bracconieri che entrano dentro, protezioni divelte, di notte possono entrare qualsiasi persona per poter cacciare o comunque sempre in maniera di bracconaggio, eccetera. Allora perché da un lato ci sono aree che le leggi permettono e affidano anche a grandi organizzazioni di difesa del territorio queste aree, e poi in realtà queste aree sono dei colabrodi, cioè tutti possono entrare, c'è il rischio di incendio d'estate, ecco, spazzatura ovunque, bottiglie di plastica, perché succede questo?
Ma diciamo che io chiaramente posso rispondere e raccontare quella che è l'esperienza della Livu, che ha decine di oasi in Italia e centri recupero, e noi cerchiamo di fare un lavoro di qualità, un lavoro che da un lato tutela le specie animali e vegetali, ma offre anche la possibilità ai visitatori di vivere un'esperienza a diretto contatto nella natura, che sia, che permetta di vedere animali rispettandoli, perché chiaramente siamo, entriamo in punta di piedi a casa degli animali selvaggi, però anche offrendo una serie di servizi di qualità. Peraltro noi adesso stiamo facendo un lavoro di riqualificazione e valorizzazione delle oasi, quindi avremo una nuova cartellonistica, proprio un qualcosa anche che serva molto anche per la didattica, perché poi se noi non lavoriamo sui cittadini del domani, insomma poi riusciamo poco a cambiare i comportamenti, no? Quindi è molto importante investire sui giovani. Quindi noi stiamo facendo un lavoro di questo tipo. Chiaramente in generale è importante avere aree protette, perché ecco, mi ripeto, ma rispetto a quelli che sono una serie di fenomeni, un conto è incontrare un terreno comunque naturale e un conto avere uno spazio impermeabilizzato dove chiaramente certe situazioni, ad esempio piogge molto forti, possono causare dei problemi. Però è corretto anche cercare di gestirle al meglio rispetto per esempio al tema del bracconaggio che ha citato. Qui insomma questo è un tema a noi molto molto caro, perché purtroppo in Italia abbiamo tanti pregi, però abbiamo il difetto e la pecca di avere un bracconaggio molto diffuso, che ci pone purtroppo nel podio tra le tre nazioni con il maggior numero di uccelli uccisi illegalmente nel bacino del Mediterraneo.
Ecco, questo, mi scusi Polinori, sì, questo può sembrare un problema minore, diciamo, rispetto ai grandi problemi del paese, però in realtà stiamo parlando di persone comunque armate che infrangono la legge. Non si parla di caccia, si parla di caccia illegale, il bracconaggio, e tra l'altro certo, che minacciano anche l'incolumità di chi vive in certi territori. Adesso lei magari ci dirà quali sono i posti più colpiti da questo fenomeno, ma anche chi se ne occupa, diceva Luca, chi controlla, ecco, anche quella grande massa di persone, di volontari che fanno il controllo venatorio, ce ne vuole parlare un po' di questo mondo? Di cui non si parla moltissimo.
Certo, no, crea dei problemi grandissimi innanzitutto ad alcune specie, perché poi colpisce nello specifico anche alcune specie magari in cattivo stato di conservazione, quindi quello ha un impatto diretto. Dopodiché effettivamente molte volte in alcune situazioni rappresenta anche un pericolo per la pubblica incolumità, laddove condotto e portato avanti ad esempio nelle vicinanze delle abitazioni, e tutta una serie di situazioni che appunto possono rappresentare un pericolo. Se noi accendiamo la televisione, mi permetto di fare una battuta, no? Chiaramente noi abbiamo sentito tutte le discussioni rispetto agli orsi eccetera eccetera, però se noi andiamo a vedere le statistiche vediamo quante persone purtroppo hanno avuto dei problemi a seguito di un incontro di un orso negli ultimi 10 anni, 100 anni, e vediamo quante persone invece purtroppo hanno riportato ferite addirittura mortali a seguito di incontri con persone intente a cacciare. La statistica è veramente clamorosa, quindi insomma dobbiamo tenere presente anche questo punto di vista. Ma c'è anche un altro elemento, perché l'Italia addirittura adesso è sotto osservazione da parte dell'Europa, perché gli animali sono un patrimonio di tutta la comunità europea, e quindi l'Italia, poiché non li tutela in maniera adeguata, sia perché per esempio non combatte adeguatamente il bracconaggio e tutta un'altra serie di problemi, rischiamo di dover pagare anche delle sanzioni per questa ragione. Quindi c'è anche una motivazione di questo tipo. Dall'altro lato ci sono chiaramente le forze dell'ordine che cercano di contrastare questi elementi di bracconaggio, che in alcuni casi sono magari singoli bracconieri che praticano questa attività, in altri casi ci sono proprio delle organizzazioni, o comunque in alcuni territori ci sono delle ragioni economiche molto forti.
Ma per esempio, per quali sono i mercati del bracconaggio? Cioè cosa ne viene a un bracconiere?
Allora pensiamo per esempio a tradizioni culinarie, Polenta Eusei ad esempio, dove c'è un benessere, un rientro economico importante, perché quando vanno a catturare, ad uccidere migliaia di questi piccoli passeriformi che pesano pochi grammi, quindi veramente è una cosa terribile, poi vengono venduti a cifre importanti per esempio a dei ristoranti. Quindi c'è anche proprio un conto al bracconiere che spara magari a un rapace perché poi se lo porta a casa, o magari c'è una tradizione popolare, perché in altre zone per esempio alcuni animali vengono ancora uccisi per le superstizioni nel 2023 o per detti popolari, per cui ad esempio sullo stretto di Messina c'è l'adorno, che è un falco meraviglioso, il falco vecchiaiolo, che in migrazione viene ucciso perché c'è una tradizione popolare che dice che insomma se una persona non ucciderà un certo numero di questi falchi, insomma poi ecco, diciamo, la vita coniugale non sarà molto buona, diciamo così, ecco. E per cui lì per fortuna stiamo facendo un grandissimo lavoro culturale e insomma c'è una risposta anche importante da parte delle nuove generazioni, però c'è un bracconaggio che ancora è forte e viene contrastato insieme alle forze dell'ordine. Quindi da un lato c'è un elemento culturale, no? E dall'altro invece ci sono proprio degli interessi economici legati, come dicevo prima, anche ad esempio a delle tradizioni culinarie che sono difficili da contrastare se non con l'educazione. Ad esempio anche in Sardegna stiamo lavorando tanto nelle scuole per evitare che quello che era lo spiedo e tutta un'altra serie di cose fatte con piccoli uccellini venga sostituito da altri piatti che non prevedono simili aberrazioni, insomma.
Presidente Polinari, noi la ringraziamo per questa sua, diciamo, suo intervento con Erde Italia. Avremo modo di risentirla ancora, perché sono tematiche certamente importanti e anche molto vicino alla vita quotidiana delle persone, perché poi tutti quanti ce ne andiamo a fare una passeggiata in un parco, in una zona protetta, e vediamo delle cose che spesso ci incuriosiscono. Oggi pomeriggio non riesco a parlare. Oppure, tra l'altro, ci fanno anche arrabbiare, perché vediamo una mancata tutela da parte poi dei cittadini della natura. Presidente Polinori, grazie per questo intervento.
Grazie a voi per lo spazio, e sempre a disposizione, veramente anche complimenti, perché insomma consentire di raccontare certe cose è davvero prezioso per noi.
Grazie alla Lipu, grazie a lei, Presidente, che la rappresenta. Noi abbiamo terminato. C'è un messaggio di un ascoltatore, non so se dalla regia sono in grado di capire se riguarda quanto abbiamo detto, oppure è un messaggio al 335 12 43.
Suscitano sempre tante 722. Curiosità.
Sono argomenti certamente interessanti, che suscitano interesse. Noi ne parliamo sempre più o meno il giovedì e talvolta anche il sabato pomeriggio in questa fascia oraria. Grazie, vediamo se Silvia Giovarrosa dalla regia mi dice che è un messaggio che riguarda il programma, sembra di sì. Allora chiudiamo con questo messaggio di un ascoltatore e poi ci salutiamo.
Buonasera, sto ascoltando la trasmissione sulle oasi, è formidabile. Prima mi era sembrato di sentire Collodi, ma non sarò stato attento. Forse c'era prima. No, eccolo, siete in due.
Grazie al nostro ascoltatore, ma comunque importante.
Eh sì, gli è piaciuto il fatto che parlassimo di oasi.
Di oasi, credo che sia un tema da riprendere e da approfondire.
Guarda, proprio in chiusura devo ricordare che le oasi sono anche quelle marine, non ne parliamo spesso, ci siamo ripromessi di parlarne sempre di più, perché quello che succede a terra succede molto di più in mare.
Andremo a parlare spesso anche da questi microfoni delle oasi, sia nel bene che nel male, proprio per cercare anche di spingere per una maggiore talvolta tutela di questi spazi, ma anche cura di questi spazi da chi le gestisce. Penso che anche questo sia un problema, forse anche le istituzioni dovrebbero fare di più.
Le istituzioni e anche i cittadini, più ne sanno e più hanno l'idea di quello che possono e non possono fare.
Per esempio il bracconaggio nelle oasi è un tema molto, bisogna parlarne. Grazie per Gaetano, per Gustavo Messina che è in redazione, Silvia Giovarrosa, tra poco Marina Tomarro con l'aggiornamento delle notizie flash da Luca Collodi e Giuliano Giulianini di Erde Italia. Grazie per l'ascolto.